Questo è un racconto immaginario, ma non troppo, del culto della dea delle acque, Minerva. Siamo nei tempi del solstizio estivo dell'anno 600 a.C. Una moltitudine di gente della Valle Camuna si sta radunando nel bosco ai piedi delle grotte sorgive. Da millenni tutti conoscono quelle misteriose cavità dalle quali sgorga l'acqua che molti credono di origine sacra, un dono della Dea Madre, la natura, la terra. Molti se ne abbeverano e alcuni hanno ricevuto anche delle guarigioni. Il fiume Oglio scorre accanto al bosco e tranquillamente. È una splendida mattina d'estate e il sole spunta a est dalla cima della montagna, che fa da corona al sito prescelto dagli dei, facendo brillare la superficie dell'acqua come fosse oro incandescente. Il canto degli uccelli è un inno all'armonia. Il lieve frusciare delle fronde degli alberi sacri è il dolce suono che accompagna la processione guidata dal sacerdote, agghingato per il rito, insieme agli strumenti cerimoniali. In rispettoso silenzio, il corteo si porta al centro della radura, con l'animo eccitato al massimo per quello che sta per accadere. Oggi il sito sta per venire consacrato per sempre alla Dea delle Acque, madre e guaritrice, che dà la vita ma che dà anche la morte perché l'impeto del piene del fiume è distruttore. Per questo verrà eretto un recinto sacro alla Dea, il cui rito dovrà servire a placare le sue ire e a lei verranno offerti doni votivi perché fecondità. Offerti doni votivi perché fecondità e vita regnino sulla valle. Il sacerdote si concentra, abbassa il capo e recita le formule magiche propiziatorie, così come i suoi antenati gli hanno insegnato, affinché la scelta del punto dove collocare l'altare sia la più felice, gradita alla Dea. Il primo raggio di sole si posa per terra. Il saggio infila il bastone nel terreno e aspetta. L'aurora è spuntata, inondando il fiume e tra poco abbraccerà la radura piena di gente, modulando i suoi raggi ai punti cardinali in cui lui avrà cura di fissare con le corde le quattro direzioni, su cui santuario recinto verrà orientato. Nel centro esatto verrà collocato l'altare per il culto della Dea, a lei piacendo. Si attenderà fino a sera, mentre si dà inizio al bagno di purificazione nelle acque, quelle che sgorgano dalle misteriose grotte, da cui il divino, nella sua forma femminile, si manifesta. Il sacerdote percepisce, con i suoi sensi affinati, un rumore ai margini della radura. Un cervo, dalle lunghe corna ramificate, sta avanzando curioso verso il loro. L'animale sacro alza il capo verso il sole, poi si abbevera sulla sponda del fiume. Per il sacerdote è il segno che tutto andrà per il meglio. Può alzare lo sguardo verso la montagna, recitando preghiere che conosce lui solo e che i suoi avi gli hanno detto contenere parole di forza e di potenza. I suoi attendenti gli offrono una coppa da cui beve una bevanda, di cui cura personalmente la preparazione e che gli permette di mettersi in contatto direttamente con l'immanente, con l'invisibile, con il mondo degli spiriti, di cui ogni cosa vivente è impregnata. Ore e ore di meditazione in una dimensione che nessuno può varcare. La gente agita ramoscelli beneauguranti, si canta sommessamente una canzone propiziatoria. I danzatori e le danzatrici eseguono passi ritmati composti attorno al punto in cui il sacerdote, con gli occhi chiusi, è rimasto fino adesso e che è già giunta la sera. In cerchi sempre più ampi e concentrici, la gente si è via via aggregata alla cadenzata danza, pregando, cantando e innalzando pensieri alla Dea, ciascuno per i propri bisogni e desideri, ma anche per quelli della comunità intera. Il sacerdote attende il sorgere della luna piena, argente nel cielo, apre gli occhi e vede una Dea di luce su una barca solare tenuta da due uccelli acquatici, conferirgli il potere di collocare la pietra sacra nel punto prescelto, in cui le quattro direzioni cardinali si incrociano. Lì è racchiusa la massima concentrazione delle forze della natura, che lì verrà venerata in eterno. In un gesto supremo allarga le braccia, invitando il popolo a fare altrettanto, e la eleva verso il cielo, in atto di ringraziarlo e di unirlo alla terra. È il momento culminante. Uomini e cosmo sono idealmente una cosa sola. Vengono portate le offerte e si bruciano oli essenziali sull'altare sacro. Il sacerdote benedice il cibo e le bevande e si consuma un pasto sacro e rituale. Il sacerdote benedice quindi tutti gli animali del bosco e della radura, di acqua, di terra e del cielo. Si benedicono le entità ctonie, quelle sperdute nei recessi impenetrabili delle grotte da cui si origina la fonte sacra, e le piante, le pietre, ogni cosa visibile e invisibile. Si attende il buio. Poi, serenamente, guidati dai raggi lunari, si può fare il ritorno al villaggio. In un giorno imprecisato dell'80 d.C. il santuario ha prosperato per tutti i secoli intercorsi dalla sua consacrazione, divenendo un faro di culto per tutte le popolazioni della valle, noto anche ai forestieri e anche ai romani. La nuova potenza che da tre secoli conosce questi luoghi e che da alcuni decenni li ha definitivamente soggiogati, sebbene con notevoli difficoltà. L'area sacra ai Camuni, mescolata ai Celti, piace ai Romani, ma che non intendono violare un luogo di culto, non fosse altro per il timore dell'ira conseguente degli dei che vi si venerano. Anzi, fanno di più. L'idea di riservare un'area sacra alle dee dell'acqua, della salute, della forza e della natura, è a loro congeniale e nel loro pantheon di divinità c'è una dea che sembra rivestire tutte queste qualità, Minerva, acquisita dal mondo greco dove si chiamava Atena, dea multiforme che incorpora anche l'aspetto bellicoso della natura, con le sue caratteristiche di forza invincibile. È deciso. Non temano le genti comune, vedranno la magnanimità dei romani. L'altare e il vetusto santuario precedente viene inglobato in un sontuoso, monumentale tempio eretto secondo l'architettura dei conquistatori. Esso dovrà contribuire ad esaltare l'affermazione romana sulla valle e a controllare le nuove strade aperte verso le province transalpine. E proprio oggi si consacra il tempio finito. La gente è accorsa da ogni dove per rimirare, tra lo sgomento e la meraviglia, quest'opera. Si sono dovuti abbattere diversi alberi, si è dovuto scavare per le fondamenta, si è dovuto arginare un po' del fiume, ma loro sono i nuovi padroni e la valle ha già imparato che non sarà mai più la stessa dopo il loro arrivo. La religione della natura sta per cedere al posto a quella dei templi, dei santuari, dell'architettura di pietra. Piacerà alla dea delle acque primigenia? Gli ufficiali locali e i nobili romani sono già in postazione da cerimonia solenne. Gli aruspici devono decretare attraverso i loro magici strumenti di profezia se il momento è fausto e se l'opera godrà di prospera vita. I giardinieri e gli ingegneri idraulici esultano per il risultato raggiunto. Meravigliose statue e fontane zampillano su tutto lo spiazzo antistante il tempio. Con giochi tintinnanti, aiuole ricolme di fiori multicolori allietano la vista. Il sole rende dorato il fiume e l'acqua nelle vasche, e le danzatrici sacre si muovono rispettose intorno alla gradinata di accesso del tempio. Tutto è pronto. I teloni cadono e l'opera è servita. La dea ha di che essere contenta, perché il tempio a lei dedicato è quanto di più grandioso e magnifico si sia mai visto in tutta la valle. A ridosso della parete rocciosa si erge un edificio bianco, colonnato, formato da un corpo centrale rialzato e da due ali laterali porticate che si protraggono verso il fiume, delimitando un ampio cortile coperto. Davanti all'aula di culto c'è un pronao monumentale e l'aula centrale, la più importante. Accoglie in una nicchia ancora più elevata la statua della dea Minerva. Nessun umano deve essere alla sua altezza, nessuno le può essere pari, lei deve stare sopra tutto. L'hanno creata di dimensioni molto più grandi di quelle umane, bellissima, secondo un modello statuario greco del V secolo avanti Cristo. Sul capo ha un elmo con un ricco cimiero, decorato da una sfinge alata. I romani hanno conquistato anche l'Egitto. Indossa chitone e imation. E per aumentare la sua potenza ha un medaglione appeso al collo con una testa di gorgone o gorgone, che pietrifica chiunque osi sfidare il suo sguardo. Nella mano sinistra ha una lancia, ma con la sua destra si mostra come madre caritatevole, con una patera, un piatto, che accoglie le offerte dei suoi devoti per prodigare loro dei benefici. Mirabili pitture sono state eseguite sulle pareti della cella e il pavimento è un mosaico di tessere bianche e nere con simboli che anche i comuni conoscono. Brucia l'incenso nel braciere, i sacerdoti pronunciano le formule rituali e si eseguono i bagni di purificazione nella prima vasca sacra a destra, che raccoglie direttamente l'acqua sorgiva che sgorga dalle grotte. Si beve quest'acqua ritenuta traumaturgica e salutare. Questo fa parte della cerimonia, insieme alle offerte e ai sacrifici che si svolgono sul massiccio altare di pietra, al centro del cortile, che è stato collocato appositamente in asse con la statua della dea, che deve essere visibile al celebrante e che è stata messa in corrispondenza dell'Oriente Celeste. Ogni giorno, quando sorge il sole, il primo raggio va ad illuminare direttamente la divinità, che riceverà forza invincibile e potrà ridonarne a chi la invoca. Poi si dà inizio al banchetto e alla libagione, sacri al termine dei quali si infrangono i cocci usati per mangiare e si sotterrano in segno di dono e ringraziamento. Tanto ci sono i mercanti fuori del santuario e si potranno acquistare quanto si desidera. A notte inoltrata si può fare il ritorno a casa, confidando che d'ora in avanti la valle e i suoi abitanti saranno protetti dal tempio sacro della dea Minerva.